Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Centrocampo cercasi verso il fischio d'inizio di questa sera, ottavi di Coppa contro il Genoa. Ci interroghiamo sul centrocampo bianconero. Quali le certezze, quali le incognite e quali gli esperimenti magari in grado anche di diventare realtà, quali le soluzioni migliori per la mediana del maestro. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, anche ai Vrosci in regia ovviamente, e ad Alberto Mauro, che dovrebbe essere già pronto in collegamento Skype con un'aureola di terzo tempo intorno alla testa, benissimo così. Ciao Albi.
Ciao a tutti, ben ritrovati, ciao Marco, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sì, l'interrogativo è di quelli pesanti, perché al momento forse è il reparto che ha faticato di più, è quasi paradossalmente quello che ha avuto meno assenze, se noti, no?
È vero.
A livello sia di Covid e a livello di infortuni, però è il reparto che fino a questo momento non ha ancora trovato l'equilibrio che invece l'attacco ha trovato, sia con sia senza Morata, sia con e senza Ronaldo, e anche la difesa, nonostante comunque le assenze prolungate di pedine importanti come Chiellini e come De Ligt, nonostante tutto, correggimi se sbaglio, comunque è ancora la miglior difesa del campionato.
Sì, la è insieme sempre ancora una volta a Verona e Napoli.
Esatto, quindi in questo momento è chiaro che il nostro focus si concentra sul centrocampo, che ancora possiamo definirla una terra di mezzo, una terra senza padrone.
Terra di mezzo di sicuro, in quanto perfetto. Mediana. Sì, insomma, diciamo che da una parte si possono dire, cioè ci sono molti giocatori, tre in particolar modo, due sicuramente, uno, vista l'ultima gara, Ramsey, che sono titolari o comunque titolari aggiunti o comunque titolari in grado di diventare certezza per questo centrocampo. Però c'è tanto assortimento e soprattutto non sono dei titolari inamovibili, se consideriamo. Allora, considerando la mediana 3-4, no? Quella utilizzata sì. Da Andrea Pirlo nel corso soprattutto delle ultime partite, diamo un posto a Chiesa, vista la gara contro il Milan e poi tutto quello che è arrivato anche dopo, compresa ovviamente la sfida contro il Sassuolo, ma in generale anche le parole da parte del tecnico bianconero e il trend dell'ex Viola. Quindi un posto è appaltato, possiamo dirlo, sulla destra, sei d'accordo?
Secondo me sì, secondo me in questo momento, probabilmente anche nel proseguio della stagione, Chiesa si sta candidando come un titolare fisso. È partito lento, è partito un po' timido, ma probabilmente è stato bravo anche Pirlo a dosarlo, a saperlo dosare, a calarlo quando poteva fare la differenza. La differenza l'ha fatta, la sta facendo e continuerà a farla. In questo momento, secondo me, dargli fiducia è fondamentale. Quindi a destra diciamo che al momento siamo praticamente certi, al di là di turnover o una turnazione per giocando ogni tre giorni far riposare qualcuno, ma il posto di fatto è appaltato.
Concentriamoci un po', rimaniamoci un po' in quella posizione, ti va tanto restare una mezz'oretta sì, sì. In nostra compagnia, intanto vi stuzzichiamo al 340-5425-324 cercando di costruire il centrocampo secondo voi, o comunque stando alle indicazioni di Pirlo, migliore per quanto riguarda gli uomini e questa Juventus. Il sostituto naturale di Federico Chiesa sembra essere Dejan Kulusevski, no? Al momento.
Sì.
Che dovrebbe partire sì, sì. Tra l'altro dal primo minuto proprio stasera.
È vero, sì, dovrebbe partire, però forse...
O lui o Kulusevski, o Bernardeschi.
Esatto, a capire anche se giocherà...
O tutti e due con Kulusevski avanzato, esatto, ci sono queste due soluzioni. Esatto. L'ultima forse è la più probabile, no? Con Bernardeschi largo...
Qualcosa. Esatto, andremo a vedere, siamo curiosi anche di vedere che vestito tattico sceglierà Pirlo per la partita di questa sera, magari tornerà a sperimentare un po', ecco, in partite come questa sera, Coppa Italia contro il Genoa è giusto, è legittimo anche sperimentare, meno magari contro la Roma, ma è una cosa che ti viene anche con l'esperienza.
Ce l'hai magari... questa partita della Roma, quegli esperimenti non ti sono piaciuti, ogni tanto la tiri fuori?
Troppi e troppo massicci e troppo pronti via. Secondo me ci vuole il giusto momento anche per provare a lanciare i giovani, per sperimentare, trovare altre soluzioni.
No, ma a te non è piaciuto Cuadrado a sinistra, secondo me? Così.
No, quello non l'ho ancora capita, sinceramente.
È quasi dello stesso livello di Dani Alves, no, com'era Dani Alves sì, centrale?
Nella difesa 3. Nella difesa 3. Sono delle scelte che quando ho visto la formazione non ci credevo, poi quando li ho visti giocare... ho capito che era effettivamente così, ma ho fatto fatica a comprendere. Poi è stato veramente un esperimento che non si è più ripetuto, quindi evidentemente fallito. No, detto questo, sì, diciamo che sugli esterni la Juve ha parecchia scelta, ci sono tanti giocatori, alcuni hanno convinto di più, alcuni meno ad esempio Bernardeschi, più sicuramente Chiesa. Ecco, Kulusevski è uno di quei giocatori che è ancora un po' nel limbo, no?
In cerca di posizione.
Esatto, è ancora in cerca di una posizione certa, perché può giocare, forse quello più che può giocare in più ruoli, no?
Più jolly.
La seconda punta, esatto, e l'ha fatta. Trequartista, esterno sinistro, esterno destro, non so se può fare anche la mezzala, magari sì, ma diciamo che è un po' troppo, però comunque già 3-4 ruoli li può rivestire. È cresciuto un pochino nelle ultime partite, nelle ultime 3-4 settimane probabilmente meglio, quindi forse anche dargli fiducia in una partita come stasera può essere importante. Bisogna ancora trovare la collocazione perfetta. Secondo me sulla destra rischia di patire molto la concorrenza di Chiesa, magari a sinistra rischia ugualmente di patire la concorrenza di Ramsey o chi per esso. Trequartista al momento, il trequartista sembra una soluzione al momento abbandonata da Pirlo, quindi bisogna anche cercare di far quadrare tutte le soluzioni e cercare di capire dove può giocare Kulusevski. Ecco, sono curioso di vedere stasera se lo proverà in un ruolo un po' diverso dal solito o magari lo confermerà o su una fascia o sull'altra.
Allora, cerchiamo di fare un discorso più organico per quanto riguarda il ruolo di Kulusevski, che questa sera potrebbe, dovrebbe giocare in avanti insieme a Morata, sì. Quindi come seconda punta, sì. Esattamente come visto al pronti via stagionale in campionato contro la Samp, no?
È vero.
Questa è una considerazione da fare, al di là della posizione in campo di Bernardeschi ci arriveremo, che è chiamato a dare forse una risposta decisiva, lui davvero nel ruolo di vice chiesa, e fa un po' specie, no? Pensando al passato dei due Federico, due protagonisti alla Fiorentina, due che poi arrivano alla Juventus, uno che toglie di fatto il posto all'altro. E poi ti faccio un'altra considerazione, così ti lascio tanto da dire. Non è anche un po' un paradosso che questi tre giocatori siano praticamente uno la riserva dell'altro, almeno stando alle indicazioni di Pirlo? E due di questi sono nuovi aggiunti. Kulusevski e sì. Chiesa.
Sì, è vero, sono diciamo tre giocatori intercambiabili in linea teorica, ma poi in pratica secondo me si stanno definendo sia le gerarchie che anche le specificità. Che magari Chiesa aveva un pochino meno la Fiorentina per vari motivi, un po' perché era veramente giovane, un po' perché ti adatti, un po' perché magari la Fiorentina giocava in un certo modo prima con Paolo Sousa, poi con Pioli, quindi alla fine per vari motivi. Secondo me in questo momento Pirlo è vero che è utile avere giocatori che si adattano in più ruoli, però alla lunga rischia anche di creare delle problematiche a livello di equilibrio allo stesso giocatore, basta vedere Bernardeschi negli ultimi anni. Quindi deve essere Pirlo, secondo me, lentamente ma gradualmente a trovare un ruolo a Chiesa e fargli capire di essere un esterno destro, e da qui in poi Chiesa sarà un esterno destro. Stessa cosa con Bernardeschi, lì è più complicato perché si vanno a sommare anni, non è più un ragazzino Bernardeschi, anni in cui ha cambiato, ha girovagato per il campo, esterno alto d'attacco, mezzala, esterno di centrocampo, addirittura tutta fascia se ne parla. Probabilmente stasera lo vedremo a tutta fascia e sono anche curioso di vederlo in questo ruolo, lui che ne ha cambiati così tanti. Discorso simile a quello di Bernardeschi, quello di Kulusevski, perché anche lui al momento non ha ancora una collocazione specifica, l'abbiamo visto ruotare in diversi ruoli. Come hai detto tu, sono andato a riguardarmi il tabellino della Samp, è vero che aveva iniziato punta alta accanto a Ronaldo, stasera Ronaldo non ci sarà, ecco, diciamo che stasera sarà lui il vice Ronaldo con tutte le dovute differenze.
Non male come premesse, insomma, poca pressione giocare dal vice Ronaldo quando devi dare delle risposte.
Pochissima pressione, ma secondo me è anche un esperimento, certo. in ottica, in prospettiva.
Ma in ottica tipo non prendo l'attaccante? No, arriverà il quarto attaccante.
In ottica, prima che arrivi l'attaccante, vediamo come rende Kulusevski la seconda punta, vediamo quanto accelerare o meno i tempi, perché poi un attaccante come arriverà. La questione di averlo adesso tra un mese è cambia
marginale,
soprattutto a livello di capire di gestione, di capire se si può fare a meno adesso, se serve contro l'Inter o no, cioè anche perché se una squadra sa che stai cercando disperatamente un attaccante, certo, te lo fa pagare di più. Questa è la logica del mercato, offerta e domanda, e lo sappiamo benissimo. Discorso diverso se la Juve inizia a giocare con Kulusevski seconda punta a tratti, e ogni tanto Kulusevski rende bene, a questo punto un attaccante diventa un'opportunità e non più una necessità. Ecco, questo secondo me è importante a livello di mercato. Detto questo, sono convinto che un attaccante arriverà, spero anche il prima possibile, perché è chiaro che l'infortunio di Dybala, che sarà fuori più o meno 3-4 settimane, ha aperto una voragine che già c'era, perché il centravanti per scelta non è stato preso. L'infortunio di Dybala, uno dei pochi che poteva poteva giocare in quel ruolo da falso 9, ha aperto una voragine che andrà colmata col mercato. In questo momento si può colmare a sprazzi, ma non in maniera definitiva, secondo me, con Kulusevski.
Allora, noi scherzando con Luigi Schiff durante l'estate abbiamo detto Bernardeschi fa rima con Kulusevski e Arthur fa rima con Bentancur, visti i ruoli e l'intercambiabilità. Però non è che, questo è l'interrogativo anche rivolto ai nostri amici ovviamente, non è che Pirlo stia pensando a Kulusevski come vice di Bala?
Forse sì, forse sì. Anche perché se, ha meno scelta lì e ha molta più scelta sugli esterni, come dicevamo prima, perché oggettivamente sugli esterni hai Chiesa, hai Bernardeschi, hai Ramsey, McKennie volendo può giocare, al limite c'è anche Cuadrado, quindi tu di esterni ne hai da vendere, ne hai pochi da vendere là davanti, quindi effettivamente potrebbe essere una scelta anche dettata dalla situazione, dalla necessità, quella di avanzare Kulusevski. Lui lo sa fare, l'ha fatto anche col Parma, è chiaro che cambia anche il suo modo di giocare in base se gioca con Morata, se gioca con Ronaldo, se gioca anche con Dybala. Però l'emergenza aperta dell'infortunio di Morata potrebbe spingere Pirlo ad avanzare in pianta stabile per questo periodo Kulusevski. Poi al termine di questo periodo si farà un bilancio su Kulusevski: ha giocato bene, ha giocato male, da garanzie, non da garanzie, e sulla base anche di quello si può andare a lavorare sul mercato. Allora serve più un centravanti, ma Kulusevski può farlo, allora magari serve più un esterno. Cioè, sono discorsi che secondo me sono figli anche delle prestazioni che vediamo in campo, e quindi da partire dalla partita di questa sera, ma già prima evidentemente, una prestazione di un certo tipo di Kulusevski là davanti potrebbe indirizzare o meno il mercato su un certo tipo di giocatore o un altro, secondo me.
Ciao ragazzi, io spero che stasera sia la partita di Bernardeschi, ci scrive Peppe da Benevento, che salutiamo. Sui giovani curioso di vedere dall'inizio Dragusin soprattutto e Portanova, sì. Magari si mette bene a vedere anche qualcuno dei nuovi entrati in bolla come Felix Correa ad esempio, ci scrive il nostro amico fedelissimo anche di Terzo Tempo. Poi guardate che CR7 è convocato, certo, e vedrete che giocherà, sì. ci scrive un nostro amico, magari a gara in corso. Abbiamo già qualcosa da ascoltare grazie al lavoro di Vroshi in regia, sentiamo.
Good morning, Radio Bianconero.
Eccolo,
good morning,
Matteo.
Good morning, Alberto. Ma volevo chiedere una cosa: ma quindi questa serie ASL come va? Come sta? Cioè, ma questo ASL numero 2 di Napoli, che praticamente è un tesserato del Napoli, ma è un CTP o è un ATP o cos'è? Chiedo solamente a voi che siete più esperti di me. Un abbraccio a entrambi e forza io questa sera. Speriamo di vincere ai 90, perché speriamo che il supplementare oggi anche noi.
E fa freddo. Abbraccio, allo stadio. Ci collegheremo con l'Allianz nel corso della puntata, Albi.
Sì, assolutamente sì, tra l'altro ci sarò anch'io, la speranza, delle due speranze, che non faccia freddo come contro il Sassuolo e che non si
vada. Ah, ci vai alla fine, bravo.
Sì. No, è la speranza che non si vada ai supplementari, ne abbiamo già viste due supplementari.
Ecco, è pronta la coperta di ordinanza, quella che si usa coperta, solitamente,
guanti, in queste sfide. Candele, stufette, un po' candele. Tutto, però speriamo che sia una partita breve e decisa già magari dal primo tempo, così anche più semplice da raccontare,
indirizzata, diciamo.
Esatto, intanto il Napoli si è riportato in vantaggio 3-2 in tempo reale, perché sono davanti alla TV. Fantastico. Quindi 3-2 per il Napoli contro l'Empoli, e quindi si candida al passaggio del turno il Napoli. C'è già l'Inter, c'è già il Milan,
e lì sono serviti i supplementari, sono stati necessari.
Sono state partite dure, anche quella di ieri contro il Toro, il Milan
si è conquistata lunga
ai calci di rigore, ma anche durante la partita, una partita abbastanza bruttina, pochi guizzi, noiosa, e alla fine è arrivato l'errore decisivo di Rincon, per dire che comunque la Coppa Italia è vero che un po' si snobba, giocano un po' le riserve, però le riserve magari hanno qualcosa
però nessuno
dire.
La vuole perdere, cioè nessuno vuole uscire,
no, evidente. Poi alla fine quando te la giochi cosa fai? Perdi? No, cioè alla fine il discorso è un po' quello, quando poi scendi in campo al netto delle riserve, al netto dell'interesse relativo rispetto all'Europa League, alla Champions, al campionato, però comunque è una competizione, sei davanti a un avversario, cosa fai? Non è che giochi per pareggiare o giochi per perdere.
Assolutamente, in rete Petagna per quanto riguarda appunto i partenopei. Allora, il centrocampo, il discorso sulla destra l'abbiamo fatto, ci sono tanti nomi, forse sì. È la zona del campo, anzi certamente è la zona del campo, ma in assoluto quella lì della tre quarti offensiva, diciamo così, dal centrocampo in avanti, quella più coperta.
Sì, sicuro, anche perché volendo c'è anche Cuadrado. Se tu giochi comunque con Cuadrado terzino e Chiesa lì davanti, la fascia destra secondo me viaggia con piacere, è forse uno dei pochi reparti in cui sei tranquillissimo. E i dubbi maggiori sono però in mezzo. Al centrocampo, cioè sono le due pedine adesso, che dal momento in cui Pirlo sta adottando in pianta stabile e il centrocampo a 4 sono i due in mezzo. Lì tanti cambi, tanti esperimenti, ma pochissime certezze.
E poi non c'è anche una visione dal punto di vista delle geometrie ben chiara, nel senso che sì, si gioca senza regista ormai da un po', anche come filosofia di gioco.
Sì, si gioca senza regista, è stata una scelta della Juve che non ha comprato un regista, ma più che altro, più che quello, che è chiaro che è un dato di fatto, se tu non prendi un regista non puoi giocare con un regista, non puoi inventarti neanche uno che possa fare regista. Detto questo, vedo la fatica di Pirlo nel trovare una coppia, nel trovare soprattutto degli equilibri, ovvero chi gioca meglio con chi, quello gioca meglio con quello. In questo momento, ma farei fatica anch'io, devo dire, perché a parte che non c'è un titolare fisso, ma soprattutto non ho ancora capito esattamente, ad esempio, Arthur con chi renda al meglio. Non riesco ancora a capire.
Si pensava con McKennie per una questione anche di assortimento, sì, però abbiamo visto però è stata una specie di involuzione anche da parte del brasiliano nelle ultime partite.
Sì, secondo me anche fa il compitino, ma poco più. Quindi in questo momento è veramente difficile appaltare quei due posti, un po' perché non c'è uno che svetta rispetto agli altri, dice vabbè, lui c'è, lui gioca tipo sulla destra Chiesa imprescindibile, gli altri si possono alternare. In questo momento nei due in mezzo non c'è nessuno
forse
a cui regali la maglia titolare.
Quando sta bene,
forse McKennie, se sta bene sì, ma perché secondo me è un discorso più di condizione che di tattica o di tecnica. Cioè in questo momento McKennie si merita la maglia perché secondo me a livello di condizione fisica sta molto meglio di Bentancur, di Arthur e di Rabiot, e quindi gioca. Poi probabilmente sarà anche un discorso tecnico, in questo momento è un discorso di condizione, però no, io non riesco ancora a fare il gioco delle coppie, che invece con Allegri si faceva abbastanza, no? Lui gioca con lui, l'altro gioca con l'altro. In questo momento, mentre in difesa riesce abbastanza bene, anche forse per le caratteristiche di difensori, a centrocampo c'è un po' un miscuglio di tanti giocatori abbastanza simili nelle caratteristiche, non uguali, e anche come livello non c'è nessuno che svetta sopra l'altro. Ecco, forse in questo momento hai detto bene, se fossi obbligato in questo momento a dare una maglia da titolare a qualcuno, la darei a McKennie, però magari tra un mese le cose potrebbero cambiare.
Però sei d'accordo con me, anche se pensi alla zona sinistra del centrocampo, ecco, o comunque al ruolo di trequartista, tu immagini, se sta bene, Ramsey titolare anche lì,
e quindi in questo momento sì.
3 su 4 ce li hai, però fai un discorso per riduzione, cioè, o meglio, fai un discorso per sottrazione. Cioè,
sottrazione, non per quello deve stare lì.
Esatto.
Tu dici lui perché gli altri magari non rendono così bene.
Che è diverso.
Il centrocampo della Juve, che storicamente ha schierato dei signor giocatori, neanche troppo tempo fa, andare a fare un discorso del genere, sai, ti lascia un po' così. Poi ragionando anche sul mercato, su quelli che sono andati via, faccio un esempio così, ragionando tra me e te e tra tutti quelli che ci stanno ascoltando, magari due giocatori come Pjanic e Emre Can in questo momento sarebbero titolari? Forse no, però magari sì.
È una bellissima domanda questa. Ma penso di sì, sai.
Adesso non è che bisogna andare a tutti i costi a rinfacciare.
Però tu hai fatto un ragionamento proprio volto a rinfrescare, non con Emre Can è stato qualcosa di diverso, con Khedira, esatto, ad esempio, però, con Matuidi e con Pjanic.
Esatto, però secondo me in questo momento un buon Pjanic, il miglior Khedira e Emre Can forse sarebbero titolari. Detto questo, bisogna anche notare, sottolineare la crescita di Ramsey e Rabiot rispetto alla prima stagione, questo va detto. Comunque Ramsey in questo momento ti dà delle garanzie anche fisiche che l'anno scorso non ti dava. Rabiot non sta facendo bene come nel finale della scorsa stagione, però comunque un giocatore abbastanza solido che sta trovando una certa logica nei meccanismi della Juve. L'anno scorso molto nel finire di stagione, nella prima parte di stagione per nulla. Quindi sulla base di questa crescita stagionale, magari se ha già iniziato a buon punto potrebbe chiudere la stagione ancora molto meglio, magari molto meglio della scorsa stagione. Questo è una in prospettiva potrebbe essere una buona speranza per lui.
Kulusevski ci scrive, Pino da Torino, che salutiamo, dice non è la riserva di Dybala, neanche il sostituto in un certo senso. Lui crede che a fine stagione l'argentino andrà via e Kulusevski potrà fare la punta esterna o stringere un po', all'occorrenza seconda punta, e se la cava bene. Un'altra prima punta, conclude, serve comunque, siamo d'accordo, sì, in linea di principio.
Sì.
Soprattutto con l'ultima parte del messaggio.
Sì, a quello sicuro, e mi auguro anche che arrivi non a fine, sai, gli ultimi colpi, il penultimo giorno, ma io mi auguro che possa arrivare anche tra una settimana, ecco. Al momento c'è ancora, credo che la Juve stia ancora giocando su più tavoli, come ha fatto anche quest'estate, no? Fabio Paratici sempre per il famoso attaccante, poi è arrivato Morata, ma insomma in ottica Juve si è parlato almeno 5-6 attaccanti, forse anche di più, forse anche una decina, e in questo momento secondo me la Juve sta facendo lo stesso discorso, cercando di capire quale possa essere la migliore opportunità, le migliori caratteristiche su cui puntare, quindi giovane, d'esperienza, parametro zero, oppure un giovane da crescere. Sono dei ragionamenti che si stanno facendo, tenendo conto anche, secondo me, anche cercando di capire se Kulusevski può dare garanzia o meno, se il problema di Dybala è 3 settimane e poi torna in un certo modo o in un altro modo, se Ronaldo può continuare su questi ritmi. Sono tutti, secondo me, dei discorsi, dei ragionamenti che sta facendo la Juve. È chiaro che in questo momento andare a fare un investimento sul mercato non è facile, ma per la questione di emergenza sanitaria e di bilancio, quindi per andarla a fare devi essere sicuro di andare a prendere il profilo giusto per questa Juve, non adesso ma da qua fino a fine stagione.
Tu sei più per un, come ha detto ieri Fabiana Della Valle, più per un vecchietto però dalle sicure garanzie, no, come Quagliarella, sempre tra mille virgolette ovviamente, oppure magari pensare già a uno Scamacca, un giocatore in grado di, sì, rappresentare un rinforzo per oggi e per domani?
Guarda, forse più per un anziano, però deve essere un certo tipo di anziano, un anziano alla Quagliarella sì, anche se diciamo che si è tagliato fuori con quella dichiarazione, sì, social, un anziano tipo Giroud sì, ne vedo pochi altri in giro con le caratteristiche per poter venire alla Juve, se no altrimenti andrei su un profilo alla Scamacca, su un giovane di prospettiva che in questo momento magari non ti fa la differenza, ma in prospettiva te la può fare magari la prossima stagione o tra due. Comunque è un investimento nell'investimento, un giovane. Quindi io terrei aperte entrambe le possibilità, cercherei di pensare molto al tipo di giocatore che prenderei. Non andrei a prendere un parametro zero tanto per prendere un parametro zero, andrei a prendere un parametro zero che mi convince, che convince Pirlo, che convince Chiellini e Buffon, che la vecchia guardia. Oppure prenderei un giovane sul quale si possono fare dei certi tipi di discorso, ecco.
Per me il centrocampo adatto a questa Juve oggi è quello con Rabiot, Bentancur, McKenny, perché come dico spesso Arthur è più Gigi la trottola, ci scrive Massimiliano da Liverpool, gira in mezzo al campo e poi passa molto il pallone. Cioè, adesso ribadiamo il concetto, forse l'ho detto con te, a due passi dalla porta, a due passi comunque vedendo la porta e pensando al tiro, spesso sceglie di andare ancora ad appoggiare, a servire il compagno di squadra, molto in stile Barcellona.
Sì, molto stile Barcellona, molto tiki-taka, troppo orizzontale, poco verticale. A certo punto alla Juve serve anche che il regista o il centrocampista di qualità prenda in mano
ovviamente il centrocampo, le chiavi dello stesso. Cerchiamo di perfezionare il collegamento con Albi, così lo salutiamo anche, che credo sia diretto tra pochissimo all'Allianz Stadium di Torino, dove ci avvicineremo andando da Attila Grieco, che è pronto per appunto raccontare la partita insieme a Luca Cavallero. Ti salutiamo, Albi, perché sappiamo.
Eccoci.
Pronta la termica?
Sì, tutto termico. Sarò tutto termico dalla testa ai piedi, con tanto di guanti che ho dimenticato.
Ce li hai i guanti? Stavolta?
Ce li ho. Ma l'ultima volta senza guanti era molto complicato.
Mi raccomando, copriti e ci sentiamo presto. Un saluto, Albi.
Ciao a tutti, ciao Marco.
Ci vediamo presto qui in studio con Terzo Tempo, 19:30 in punto. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo insieme per la parte di Terzo Tempo. Vi annuncio già che ci sarà Attila Grieco, ci collegheremo con l'Allianz Stadium con Luca Cavallero e poi nella seconda parte con me, Giulia Borletto, intervistato ai nostri microfoni Paolo Condò, quindi rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:35 minuti, Terzo Tempo, Radio Bianconera. C'è già Attila Grieco in collegamento Skype, che ritrovo con grande piacere dall'Allianz Stadium. Quanta qualità, buonasera.
Eccoci, mi sentite bene e soprattutto vedete bene dietro di me?
Ti sentiamo forte e chiaro, ti vediamo comunque con i fari dello stadium accesi.
Eccolo,
ovviamente
guarda.
Alle tue spalle sei in prossimità, sei nel gate B, in prossimità dell'ingresso ovviamente, pronto per raccontare questa sfida di Coppa Italia. Una piccola parentesi, ti terrò un po', spero che non faccia già freddo. Come ad esempio,
no,
come
molto,
contro il Sassuolo.
Molto meno rispetto al Sassuolo.
Benissimo così. Per quanto riguarda la notizia di queste ore, no? Torna d'attualità l'ASL 1 di Napoli. per quanto riguarda la decisione di bloccare tre giocatori e due membri, in tutto cinque tesserati dell'Empoli. Ne sei al corrente? Se no, leggo insieme a te l'agenzia, non c'è.
Guarda,
molto di più.
Leggila insieme a me, anche perché ho perso la tua prima parte di frase.
Ok, allora, l'ASL Napoli 1 ha messo tre calciatori dell'Empoli. L'allenatore Alessio Dionisi è un magazziniere in isolamento in albergo a Napoli. I tre giocatori e i due membri del club toscano, che sono in città per la partita di Coppa Italia contro la formazione di Gattuso, erano su un volo del 4 gennaio da Lampedusa a Bologna e sono stati a stretto contatto con un positivo su quel volo. I cinque dovranno stare in quarantena fino almeno a domani, 14 gennaio, quando scadranno i 10 giorni dal contatto.
Beh, questa direi che ormai, appunto, abbiamo un regolamento decisamente chiaro, che però si va a scontrare ancora una volta con comunque le esigenze nazionali e le istituzioni nazionali. Quindi si fa tanto, tanto anche fatica a star dietro a tutto questo movimento, anche perché diciamo che sono regole che valgono teoricamente per tutti, ma che non vengono applicate sempre e comunque in tutti i casi. Quindi è un po' particolare come situazione.
E pare, andando ancora a cercare qualcosa, perché non c'è moltissimo, per quanto riguarda questo volo di 9 giorni fa, evidentemente del 4 gennaio, pare che appunto ci sia stato un... si siano parlate questa volta le parti per quanto riguarda, ecco, l'isolamento è stato ordinato dal Ministero della Salute, visto che i cinque erano su un volo appunto del 4 gennaio, e come quando, insomma, quello che avviene quando noi comuni mortali, tra virgolette, entrando in un locale chiuso, lasciamo le nostre generalità, i nostri dati, e poi quando succede che in un determinato luogo si manifesti ecco una positività, vengono bloccate le persone. Però viene ancora una volta, insomma, torna agli onori della cronaca l'ASL Napoli 1, che conosciamo bene, no, per quanto riguarda la sfida Juventus-Napoli. Sembra un po' che ci sia, ecco, particolare zelo, diciamo così, ecco, in alcune circostanze da parte di quell'ASL.
Sì, e sembra soprattutto che appunto sia l'unico baluardo evidentemente istituzionale contro invece le istituzioni sportive. Sembra che appunto solo loro in questo caso siano, così appunto l'hai detto bene, zelanti da questo
molto,
punto di
troppo.
Vista, mentre invece il resto del mondo va avanti comunque, il resto d'Italia va avanti comunque, però quando c'è di mezzo la ASL Napoli diventa subito immediatamente un problema nazionale.
Con De Laurentiis noi ci scherziamo anche sopra molto, De Laurentiis,
certo,
che vuole spostare anche la Supercoppa, già che c'è, insomma. C'è questa volontà. De Laurentiis sposta cose, hanno fatto un hashtag ieri i nostri amici di Roma. Detto questo, credi che ci saranno invece dei cambiamenti importanti? E mi riferisco alla sfida contro l'Inter, pensando a quella di questa sera contro il Genoa della Juventus e a quegli esperimenti magari in grado di essere replicati. E già che ci sono, ti chiedo una probabile prima di andare da Luca Cavallero, che dovrebbe essere praticamente alle tue spalle o giù di lì. Guardati intorno, lo trovi. Se vuoi lo fai venire direttamente a favore di camera e facciamo un collegamento unico. Mi raccomando, rispettando le misure, le distanze di sicurezza.
L'unico problema è che io ho gli auricolari col Bluetooth, quindi magari lui non so come riesca a intervenire. Comunque, detto ciò, la probabile dovrebbe essere ovviamente una Juventus ampiamente rimaneggiata con, lo sappiamo, Chiesa, sì, e McKennie, che sono out giustamente perché sono usciti malconci dalla sfida col Sassuolo. Cristiano in panchina, davanti, nonostante appunto l'infortunio di Dybala, gioca Morata e gioca Kulusevski. Dietro fa il suo esordio anche in Coppa Italia Dragusin, insieme al ritorno di Chiellini, almeno queste sono le previsioni, con Demiral. Poi Wesley, il giovane brasiliano, no, cresciuto nel Flamengo, con Portanova, Rabiot e Arthur e Bernardeschi sulla mediana. Quindi questi dovrebbero essere gli 11, ovviamente con Buffon in porta. Dall'altra parte invece per il Genoa gioca Marchetti, quindi praticamente, se vi ricordate il Mondiale 2010,
come no,
il primo e il secondo portiere. Poi Marchetti addirittura è arrivato a fare il titolare a quel mondiale sudafricano sfortunatissimo, perché Buffon fu alle prese poi con un'ernia al disco, se non sbaglio,
senza la sua Ferrari, evidentemente.
Sì, quella è quella di, esatto, senza, di Perin, quindi forse Perin è andato dal meccanico e quindi Marchetti gioca titolare,
ecco, facciamo, diciamo così. Per quanto riguarda allora, sì, probabilmente l'esperimento più importante è quello relativo, intanto credo stia arrivando anche Luca Cavallero, che dovrebbe essere, chiediamo dove sia, così ci facciamo un po' anche un recap delle vostre posizioni. Luca, ci sei? Ben ritrovato. Ancora no, tra pochissimo. Ti chiedo di Kulusevski.
Kulusevski ha giocato molto bene in posizione di seconda punta. Oggi potrebbe avere, diciamo, anche
una chance
tantissimo,
importante.
Tantissimo spazio lì accanto a Morata, che andrà a occupare ben da par suo l'area di rigore, e poi ci sarà lui che invece sbarrerà per tutto il fronte offensivo. Tra l'altro, una cosa curiosa, che di fronte, dall'altra parte, nel fronte offensivo del Genoa, c'è un ex Juve come Piazza, che ha lanciato comunque la Juve, e Scamacca, che è sempre predicato un minimo, comunque uomo mercato, e chissà, magari. E in mezzo al campo c'è Rovella, che quindi già un futuro juventino che rimarrà ancora fino a fine stagione tra le fila del Grifone. Quindi comunque sono tanti incroci particolari questa sera, almeno nel freddo, negli ottavi di Coppa Italia, che di solito non destano tutto questo grande interesse, possono invece esserci degli interessi secondari, ma comunque pur sempre interessi.
Quindi tu credi che è un'occasione in più per parlare anche di mercato per quanto riguarda questi tanti incroci sull'asse Torino-Genova? Sì, evidentemente sì.
Per parlare e per migliorare le valutazioni comunque anche sugli uomini mercato, appunto magari uno Scamacca che fa una grande partita al cospetto di Demiral e Chiellini potrebbe comunque magari avere delle chance in più nel dialogo tra società e procuratori. Un Rovella che si presenta con un biglietto da visita magari fiammante potrebbe far ben pensare a un suo arrivo anche i tifosi della Juventus, e quindi comunque potrebbe esserci qualcosa di interessante.
Anche perché storicamente... Ecco, sento dei rumori di fondo. Dicevi, Attila, concludi pure.
Credo sia Cavallero che si sta collegando. Comunque, nessuno ovviamente spera tra le fila bianconere, tra i sostenitori bianconeri, e ovviamente qui tra tutti i nostri ascoltatori, che Piazza magari faccia proprio la partita della vita, il classico partitone dell'ex.
Ovviamente, no? Dicevo che spesso la Juventus è sensibile, no? Alle prestazioni importanti ricevute da un avversario, storicamente. Luca Cavallero è pronto? Eccoti.
Buonasera Marco, scusa l'attesa, ci siamo sistemati.
Senti, ma dovresti essere vicino, guardati intorno, dovresti avere Attila da qualche parte.
Ecco. Lo vedo.
Siete in collegamento uno con l'altro.
Non mi bombardare.
È fantastica questa cosa, tutto live. Chiedo a te, allora, probabile ce la siamo fatta già dire da Attila, se vuoi magari integrare, insomma, non ci sono grandi dubbi, ti chiedo... integrando io invece l'interrogativo sulla probabile formazione, è davvero Bernardeschi l'osservato speciale per quanto riguarda questa sera? Alcuni dicono e pensano che possa essere addirittura l'ultima spiaggia, comunque una prova decisiva.
Beh, sicuramente su Bernardeschi si è espresso anche Pirlo in occasione della penultima conferenza stampa. Si tratta di una partita importante per lui. Lui, diciamo che per quanto riguarda queste partite, l'inizio dell'anno in Coppa Italia ha sempre dimostrato un feeling particolare. Ricordo lo scorso anno di questi tempi, Juventus-Udinese 4-0, una prestazione ottima di Federico Bernardeschi, si procurò anche il calcio di rigore che poi mise a segno Cristiano Ronaldo, un giocatore che sicuramente, Marco, è chiamato a riscatto, è sicuramente chiamato a dare risposte importanti, e sicuramente, ti aggiungo anche, in questa fase può tornare anche utile, tatticamente parlando, ti spiego perché. Ovviamente si fanno tutti gli scongiuri del caso per quanto riguarda Alessandro, non si sa per quanto ne avrà, ovviamente ci si augura che si
ho capito dove vuoi arrivare
presto.
Sì.
Esatto, Frabotta titolare le può giocare tutte, certo, ovviamente è anche talvolta un'incognita da un punto di vista della continuità. Bernardeschi in questo frangente potrebbe tornare utile, poi se si variasse il modulo e si facesse 3-5-2 eventualmente lui tornerebbe anche utile esterno a tutta fascia sulla sinistra.
Quindi Attila, un Bernardeschi alla Zambrotta, ritorna questa suggestione?
Beh sì, è una suggestione per l'appunto. Adesso il tutta fascia ha un ruolo molto complesso. Sicuramente lui dalla cintola in su, quindi dalla mediana in su, è un bel giocatore. C'è un peccato il fatto che lui comunque in questi anni bianconeri non abbia dimostrato assolutamente... No, assolutamente nulla in generale.
Qualcosa ha dimostrato.
Molto poco.
Tra l'altro in un ruolo non suo, c'è. No? La sua miglior partita, il manifesto del Bernardeschi bianconero, è quella contro l'Atletico, no?
Esattamente. Però appunto quel ruolo lì, appunto alla Zambrotta era anche un eccellente difensore, se vi ricordate, quindi comunque è un paragone ardito, ma per carità le suggestioni sono sempre le benvenute. Però ecco, secondo me Bernardeschi deve, come diceva giustamente Luca, avere questo genere di partite, farle bene per immagazzinare quella sicurezza, quella fiducia ai propri mezzi. Vi ricordate il Bernardeschi, che è durato poco, ma quando è tornato dalla nazionale, in cui comunque aveva trovato delle buone prestazioni, ha inanellato un po' di prestazioni qui all'Allianz soprattutto molto positive. Evidentemente sono quei caratteri, i giocatori con quei caratteri che hanno bisogno di conferme quotidiane, e poi si rivede sul campo il risultato,
Come avviene spesso con Mancini, no? Che un po' si coccola il carrarino. Luca, c'è tanta curiosità anche per vedere in mezzo al campo dal primo minuto Dragusin al centro della difesa. Cosa puoi dirci di questo giocatore giovane, classe 2002, su cui ci sono tante aspettative?
Guarda Marco, lui ha già bruciato le tappe la scorsa stagione. Lui in Under 23 esordisce in una partita non semplice la scorsa stagione. Fabio Pecchia lo lancia all'interno del collettivo dell'Under 23, che la scorsa stagione era parecchio competitivo. In quel ruolo era chiuso da Luca Coccolo, tanto per intenderci. Infortunato, lo lancia Fabio Pecchia, un giocatore su cui la Juventus ha grandi aspettative. Lo prende nel 2018, è un giocatore quasi sconosciuto alle cronache, ma Pirlo lo osserva, perché Pirlo sapeva che sarebbe diventato allenatore della Juventus Under 23, ne monitora le prestazioni. E quando lui diventa allenatore della prima squadra, ha in testa un disegno ben preciso, ossia cercare di valorizzare questi giocatori dell'Under 23. Adesso si è in bolla, sappiamo che c'è questa situazione legata all'emergenza Covid, però in una stagione così lunga, in cui vuoi andare in fondo in tutte quante tra le competizioni, chiamare in causa i giovani al momento opportuno può essere congeniale. Aggiungo anche, suggestione di mercato, è balenata la voce in questi giorni, relativa a un suo possibile accostamento al Sassuolo. Sappiamo che i rapporti tra Juventus e Sassuolo sono ottimi, non sorprenderebbe questa eventuale cessione in prestito da parte di un difensore davvero molto promettente. Fisicamente non dimostra affatto 18 anni.
Certamente. Arriva dal Sassuolo Merih Demiral, Attila, che verrà impiegato probabilmente come terzino. Ci ha confessato ieri Carlo Nicolini, che lo ha lanciato con la nazionale turca. Ecco, lui è in grado di fare questo doppio lavoro centrale, ma all'occorrenza anche esterno. Potrebbe essere anche lì un esperimento in grado di diventare opportunità anche per il futuro?
Credo di sì, però secondo me rimarrà sempre comunque un'evenienza legata all'emergenza. Cioè io non credo che a ranghi completi Pirlo si metta a inventarsi Demiral in posizione appunto di esterno, che magari possa spingere, perché poi gli esterni della Juventus devono anche garantire la presenza nella tre quarti e soprattutto nel lato corto dell'area di rigore, per fare dei cross ottimi al centro, come magari il miglior Alessandro, il miglior Quadrado sanno fare egregiamente. Quindi in caso di loro presenza è giusto che giochino loro in quel ruolo lì. Però certamente l'abbiamo visto anche in qualche un po' di minutaggio Demiral ogni tanto destreggiarsi anche da quella parte lì. Secondo me anche Demiral può cavarsela, però soprattutto in fase difensiva. Ecco, non me lo vedo un Demiral che spinga, un Demiral che tra l'altro reduce dagli autocomplimenti sui social, non so se avete visto sotto la pagina di Danilo, ha detto bravo, però anch'io sono stato bravo ieri.
È chiaro, no? Lo rimarca. Chi sarà particolarmente bravo? Nel senso, Luca, chi toglieresti al Genoa potessi questa sera?
Ma è molto difficile questa domanda. Io ti dico, se devo pensarla così su due piedi, ti dico Nicolò Rovella e Scamacca, no? Giusto per parlare dei due giocatori più chiacchierati in orbita Juventus. Un Genoa che è comunque ricco, no, di suggestioni. C'è anche Marchetti, no, che questa sera giocherà, storico vice di Buffoni in nazionale, ha giocato anche con Pirlo nel mondiale del 2010. Ci sono tanti incroci, penso a Sturaro che ha giocato con Pirlo, Piazza che Pirlo ha avuto per brevissimo tempo, ma che insomma alla Juventus non è riuscito a incidere come ci si aspettava. Lui arriva nel 2016 con tutte le aspettative più rigogliose, bersagliato dagli infortuni. Quindi guarda, non svio la tua domanda e vado dritto al dunque. Ti dico tre giocatori: Piazza, Rovella e Scamacca.
Benissimo, hai detto tre, te ne ho chiesto uno, meglio ancora. Vi chiedo, evidentemente vi tengo ancora qualche minuto se potete, ditemi voi.
Certo, batteria guarda, permettendo io resto.
Ti regalo il grande crossover che mi chiedevi prima.
Ma io volevo fartelo fare alla fine, ma questo Eccolo. È stupendo, questo è vero cross medialità. Poi, allora, alla fine mi raccomando, Luca, tu poi inquadrerai Attila. Ok, che bellezza. No, ma voglio il saluto finale, poi girerete se le telecamere.
Io giro anche.
Vi saluterete, ma tutto questo alla fine, perché è molto bello dall'Allianz Stadium. Ecco, non distraetevi, e vi chiedo questo. Secondo voi la Juventus sarà distratta, parto con Luca, verso la sfida ovviamente contro l'Inter questa sera?
Secondo me no, Marco, secondo me no, perché la Coppa Italia è un obiettivo stagionale, non si è nascosta la Juventus a riguardo, non si è nascosta Andrea Pirlo, è una partita sicuramente da non sbagliare contro una squadra, attenzione, che da quando c'è Ballardini ha totalizzato 4 punti in 4 partite, può sembrare un bottino magro, questo è vero, però è un Genoa che pareggia con la Lazio 1-1, che certo, dimostra di avere la pelle dura, giusto per citare un altro ex Juventus che è Mattia Perin, che questa sera non giocherà, e che soprattutto ha un'identità non di gioco, ma un'identità a livello di collettivo, che secondo me aveva trovato molto bene con Nicola la scorsa stagione, che questa stagione ha un po' svilito con Moran, complice l'incognita Covid, che ha sicuramente influito in un momento in cui il Genoa avrebbe potuto anche costruirsi, trovare un assetto opportuno nei mesi autunnali, ma che sta lentamente recuperando con un allenatore come Davide Ballardini, secondo me Marco e Attila molto sottovalutato.
Sì, sì, decisamente. Da quando poi è arrivato comunque qualcosa è cambiato, considerando anche gli avversari del Genoa. Un discorso più organico anche sulla competizione. Prego, Attila.
No, dico soprattutto perché quando si siede sulla panchina del Genoa, e questa sarà la quinta volta se non vado errato, evidentemente insomma si sente a casa sua. Volevo anche appunto completare quello che diceva Luca, sono d'accordo con lui, perché non arriva distratta, perché Pirlo è stato diciamo intelligente nel mischiare titolari e riserve, ma riserve giovani che per loro questa è una vetrina incredibile, cioè se pensiamo a Dragusen, a Wesley, a tutti le riserve che giocano in Serie C, quindi cioè, la Coppa Italia per loro è più della Champions League, mischiati però a gente giustamente dello zoccolo duro, quindi comunque non mandati allo sbaraglio, è assolutamente secondo me un mix che ha un senso per una competizione, anzi per un ottavo di finale, e potrebbe essere anche per un quarto di finale di Coppa Italia, quindi non arriverà distratto, lo credo anch'io, perché poi comunque alla fine c'è la verve della gioventù, l'esperienza per portare a casa le partite, e c'è tutto il tempo poi per pensare all'Inter.
Per gli amici dell'audiovisione, prego, puoi integrare Luca? Poi ci sono già le ufficiali, tra l'altro.
Infatti, andiamo magari con le ufficiali, le diragliamo, se vuole possiamo anche commentare, così vai, come no? Vai telegrafico.
Vai pure. Ecco, abbiamo anche allora, a favore di regia, a favore insomma degli amici delle televisioni,
esatto,
in regia.
Abbiamo formazione. La Juventus, Buffon tra i pali come pronosticato, Demiral sulla destra, Dragusin e Chiellini coppia centrale. E attenzione,
ecco, guarda quel 33 dove è stato messo.
Esatto, ecco. Esatto. E questa è un po' una notizia rispetto a quello che ci aspettavamo. Vediamo sulla destra titolare Wesley, che Sarri aveva già monitorato la scorsa stagione. Attenzione, Milan-Juve, lui viene convocato ed è l'unico giocatore che Pirlo ha menzionato esplicitamente nella sua conferenza stampa, la sua prima virtuale da allenatore dell'Under 23.
È vero.
Del 1 agosto 2020, Wesley, su cui Pirlo ha grandi aspettative. Arthur e Bentancur in mezzo al campo, quindi ulteriore chance per Rodrigo Bentancur. Portanova sulla sinistra. Curioso è il fatto perché il padre, Daniele Portanova, insomma è figlio d'arte, Manolo Portanova, ha giocato per una stagione al Genoa, la 13-14, 26 presenze, 3 gol. Quindi chissà per chi farà il tifo, papà Daniele. E Morata e Kulusevski davanti. Quindi Kulusevski torna attaccante proprio come era accaduto col Verona e con la Sampdoria la prima giornata.
E quindi questo Bernardeschi messo lì dalla grafica bianconera, poi cercheremo di capire se sarà effettivamente quella la sua posizione, ma mi aspetto
allora
di sì.
Io vi regalo questa suggestione per questione grafica. Io e te, Marco, l'abbiamo visto, molti a casa sì, l'avranno visto, Luca credo proprio di no. Immaginate, togliendo Buffon, lo schieramento come la rotellina di quel telefono di una volta dove dovevi inserire il dito. Ecco, sì. Io immagino questo raccordo, perché in realtà lo sposterei di una ventina di gradi verso destra, quindi Bernardeschi sale un po', Portanova va a aiutare dietro le punte Morata, scende un po' Wesley, Demiral si accosta un po' in mezzo in una difesa 3. Questo è il modulo un po' di Pirlo, capisci? Cioè,
è basculante, certo.
Non farà mai il terzino sinistro.
Anche fisso, perché effettivamente, magari per gli amici della divisione riproponiamo la grafica, effettivamente Demiral col 28 va a fare il centrale tranquillamente, Chiellini può comunque anche un po' alzarsi, Bernardeschi a fare l'esterno alto a tutta fascia o comunque diciamo così in proiezione offensiva, effettivamente Wesley in grado di scendere. Sì, sì, il tuo ragionamento.
Lasciate fissi Bentancur e Arthur e fate proprio roteare tutti gli altri e vedete che alla fine, soprattutto in fase di possesso, sarà quello il modulo della Juve.
Benissimo, tu dici questo perché quindi a centrocampo vedremo qualcosa di più fisso, lo chiedo anche a Luca, no? E soprattutto vedremo l'Arthur in cabina di regia. Luca ci sente?
Ma guarda, sì, ti sento perfettamente. Per quanto riguarda Arthur, forse ci potrebbero essere delle incognite legate alla continuità che gli è sempre mancata. Però guarda, Marco, sono molto telegrafico su questo. A livello tecnico è potenzialmente il centrocampista più incisivo della rosa della Juventus. Pirlo lo sa, e prima del Milan, sia prima del Milan e sia prima dell'ultima partita della Juventus contro il Sassuolo, Pirlo si è esposto su questo giocatore. Ha dimostrato d'avere, parafrasandolo un po', un occhio di riguardo. È inutile che ci nascondiamo, ha un occhio di riguardo per questo giocatore e io credo che debba solo trovare quella continuità che, attenzione, arriva a sbilanciarmi, può portarlo eventualmente a un'evoluzione tattica da regista in un ipotetico centrocampo a tre. Io credo che anche Pirlo ci creda.
Allora, visto che abbiamo parlato di cose vintage, poi vi lascio andare, ecco. Carta carbone, no, prendiamo questa formazione, sotto ci mettiamo quella ipotetica contro l'Inter. Alziamo, e quali giocatori potremmo rivedere? Pochi, eh? Attila.
Allora, io sicuramente il numero 5, credo che Arthur sicuramente potrebbe far parte dei due in mezzo, così come lo è stato ultimamente.
Ah, quindi il numero 5 non sta in panchina perché si alzerà bene quella mattina, giusto?
Ecco, esattamente.
È una citazione che tu avrai colto certamente.
Esattamente. Poi Bentancur se la deve giocare bene, perché comunque Rabiot è uno che scalpita, però anche la verve di Bentancur in partite importanti secondo me potrebbe anche essere una partita finalmente del rilancio, no? Dopo un 2020 così Morata. Certamente e poi bisogna vedere Kulusevski se verrà utilizzato. Chiesa ovviamente riprenderà il suo posto, spero almeno, perché comunque è uscito veramente dopo un'entrata incredibile di Obiang. Non so Kulusevski, secondo me a partita in corso potrebbe essere un bel crack, così come contro il Milan a San Siro.
E magari questa partita darà anche delle risposte, facendo girare quella rotellina. Demiral potrebbe partire dal primo minuto, no? Al centro della difesa, Luca.
Forse sì, ma bisognerà anche vedere un po' come si riprenderà Giorgio Chiellini. Sappiamo che è un giocatore che si gestisce da solo, sappiamo che Andrea Pirlo fa molto affidamento anche a quella che è l'esperienza, la saggezza dei suoi ex compagni. Vedremo anche, sicuramente Bonucci giocherà, vedremo chi giocherà al suo fianco, vedremo eventualmente chi si negativizzerà dal Covid e soprattutto l'incognita degli infortuni muscolari, perché Dybala sappiamo che non ci sarà sicuramente, McKennie e Chiesa vanno monitorati giorno per giorno, quindi logico che due giocatori del genere, forse McKennie un po' nel limbo, ma un giocatore come Federico Chiesa credo che in questo momento tatticamente sia più che mai centrale nella Juventus di Pirlo.
Siamo pronti per questo tripudio di crossmedialità? Girate le carte,
ci siamo.
Uno contro l'altro.
Io ci sono. Se vuoi mi avvicino anche.
Esatto, ci avviciniamo anche. Guarda,
ci avviciniamo.
Live from Allianz Stadium, Luca Cavallero. Facciamo che riprende Attila Greco e viceversa. Ce l'abbiamo?
Eccolo.
Bellissimo. È tutto stupendo. Io vi saluto. Eccoli. E vi auguro buon lavoro. Ma non riuscite a girare la telecamera rispettivamente? Cioè, frontale l'uno contro
l'altro. Addirittura.
Sì. Luca frontale verso Attila girare, come se stessi riprendendo lo stadio. Questo è il massimo.
È il massimo. Salutiamo,
ragazzi.
Siamo proprio qua distanti, come vedete.
Grazie davvero. Buon lavoro.
Grazie a te, buon lavoro Marco.
A presto, eccoci. Perfetto. Luca Cavallero, Attila Grieco dall'Allianz Stadium, gustosissimo questo collegamento. Rimanete con noi perché nella prossima parte entra Giulia Borletto, ci diamo il cambio perché poi lei con il colpo di tacco su RBN, appunto qui attraverso le nostre frequenze, racconterà tutte le emozioni di questo Juventus Genoa. Rimanete con noi.
Terzo tempo. Le 20.04, buonasera Marco Spadovecchia, ecco. Ben ritrovati, buona serata ragazzi, questo è terzo tempo, ma tra poco si trasformerà.
Terzo tempo di tacco.
È un terzo tempo di tacco, perché tra pochissimo, tra mezz'ora praticamente, tra l'altro al posto tuo arriverà Dario Ghiringhelli. Benissimo. Quindi ragazzi, una staffetta pazzesca quella di stasera per raccontare questo croccantissimo Juventus Genoa, che più croccante di così non potrebbe essere, vista anche la formazione che ha scelto Andrea Pirlo. Ne avrete già ovviamente parlato.
Sì, ma neanche troppo.
Però neanche troppo. E allora parliamone un po'.
Ci sono diverse novità, anche stando all'11 che viene graficamente raccontato proprio dalla Juventus. Cercheremo poi di capire, pronti via, se saranno confermate queste posizioni, sarà basculante, esattamente come tutta la Juventus nel corso della stagione.
Mi piace, basculante.
Guarda un po', Bernardeschi, il 33, per gli amici dell'audiovisione, messo in quella posizione lì, alla Zambrotta. diciamo. Poi abbiamo scherzato con Attila Greco immaginando la vecchia ghiera del telefono, no? Guarda intorno a Bentancur e Arthur, togli Buffon e lì gira tutto verso destra, probabilmente, con Bernardeschi in grado di salire.
Fantastica con questa visione.
In grado di scendere.
Quindi un vecchio Swatch.
E Demiral, sì, qualcosa del genere.
Te ti ricordi che girava?
Cos'era? Il cronografo.
Il crono.
Bravissima.
Sì, sì. Ne avevo tantissimi.
Con Demiral che viene impiegato come, diciamo così, esterno di difesa, destro, terzino, detto alla vecchia maniera, ma può tranquillamente, insieme a Dragusin, anche lì, insomma, osservato speciale l'Under 23 per quanto riguarda questa sfida, può andare a scalare, dicevo.
Ci sono tantissime novità, appunto, abbiamo detto, in questa Juventus ci sono tante novità anche nel Genoa, adesso poi leggeremo esattamente la formazione, ma cosa salta all'occhio guardandola? Che in attacco c'è il passato della Juventus e chissà se il futuro, perché giocheranno Piazza e Scamacca. Anche in questo caso formazione del Genoa abbastanza particolare, diciamola così, nel senso che non è assolutamente una formazione titolare, perché la Coppa Italia, sia che tu giochi alla Juventus che tu giochi in una squadra di fascia più bassa, viene comunque così, non dico snobbata, però vista con l'occhio del facciamo turnover, facciamo esperimenti.
Sì, però le parole di Pirlo vanno esattamente dalla parte
al contrario,
opposta. Ecco,
sì.
Ha caricato la squadra, ha detto, ha manifestato la volontà comunque di andare in fondo a questa competizione. Non credo che siano frasi di circostanza, penso più a un reale obiettivo da parte del tecnico di giocarsi anche questa competizione, sì, di sperimentare qualcosa, è evidente.
Sperimenta stasera,
Però si porta comunque Ronaldo in panchina.
Non credo che con tutto il tutti i vari problemi che ci sono in questa settimana
dovesse servire.
Non credo che l'avrebbe, ma sì, infatti speriamo possa riposare per 90 minuti.
Anche se fa freddo magari. Però.
Fa freddo, sì, magari sarebbe contento di giocare, visto che star fermo non è il massimo stasera. Anche questa sera temperature glaciali in quel di Torino, quindi star fermi non sarà assolutamente così piacevole, però per carità, si fa questo ed altro, però appunto sperimenta Andrea Pirlo questa sera, però diciamolo anche con tranquillità, è anche obbligato a fare determinati cambi,
sì.
Ed è obbligato a a provare anche nuovi giocatori,
sai, di
nuovi
necessità
volti.
Virtù a volte, no? Si dice
assolutamente, in questo caso
bevi un po'
più
d'acqua,
che più che necessità, perché dover l'acqua?
Sembra che tu stia tossendo. Allora,
ah sì,
ci scrivono, ecco, vuoi leggerlo tu?
Io ve lo dico, sì. Tutte queste storielle del voler rimandare, ecco, le partite mi hanno dato l'impressione che qualcuno voglia bloccare il tutto perché non è in grado di pagare gli stipendi, non credete? Questa è un po' forte come cosa, ma non credo sia soltanto tu, Massimiliano, da Liverpool, ad aver avuto questa idea. Potremmo chiederlo, perché no, anche al nostro prossimo ospite, anche se cominciamo così subito con la polemica, facciamo che ci arriviamo magari alla fine,
magari.
No, questa domanda, parliamo invece di qualcosa di più bello, ovvero di calcio giocato. Paolo Condò, buonasera e benvenuto, ben ritrovato su Radio Bianconera.
Buonasera.
Ciao Giulia. Buonasera a tutti.
Buonasera. Ecco, quindi invece che cominciare questa chiacchierata parlando di De Laurentiis, cominciamo parlando invece delle scelte di Andrea Pirlo, che appunto sono piuttosto particolari, nel senso sicuramente ha dovuto fare di necessità virtù, come stavamo dicendo, visto le tantissime assenze. Fa però comunque così anche piacere vedere come voglia usare questa sera il tecnico della Juventus, inserendo anche dei giocatori appunto che hanno giocato chi poco e chi nulla quasi nella Juventus dei big.
Sì.
Beh, sai, se vai a vederti tutte le formazioni delle grandi squadre che stanno giocando questi ottavi di Coppa Italia,
vero,
vedi largo spazio o alle seconde linee o ai giocatori giovani. E secondo me è anche uno degli scopi della Coppa Italia, quello di permettere in queste fasi, poi naturalmente quando arriverai, diciamo, a livello già di quarti di finale, ma soprattutto poi semifinali e finali, giocheranno gli adulti, ecco, se mi passi tra virgolette questo termine, però è giusto dare un'opportunità di giocare a quei ragazzi che insomma devono cominciare a far vedere di che cosa sono capaci, oppure devono riprendere la gamba, che in campionato giocano i titolari e loro devono far vedere. Un esempio classico della Juve, se tu mi confermi le formazioni che abbiamo visto sui giornali di questa mattina, Morata è ormai assente da parecchio tempo, ecco, il fatto di a pochi giorni da Inter-Juventus, nei quali probabilmente sarà chiamato a giocare, stante anche l'assenza di Dybala, ecco, la possibilità di fargli fare intanto 90 minuti o quanti saranno, per riprendere la gamba, come si dice, e poi di far vedere se, se è già tornato in buone condizioni di forma, è preziosissimo.
Sì. Buonasera Paolo Condò. Leggo la formazione: ciao. Buffon, Wesley, Dragusin, Chiellini e Demiral, Bernardeschi, Artur, Bentancur, Portanova, Kulusevski e Morata. Ecco, quali di questi giocatori, al di là del fatto che la Juventus metta Bernardeschi esterno di sinistra, alla Zambrotta, diciamo così, quali di questi giocatori sono già adulti, usando una tua metafora, in prospettiva anche San Siro?
Beh, diciamo che Buffon e Chiellini sono...
sono quasi stagionati, diciamo così.
No, allora, naturalmente Gigi deve giocare delle partite per mantenere l'occhio, in modo che per qualsiasi evenienza, se ci dovesse essere una partita importante nella quale improvvisamente Szczęsny mancasse, insomma, tu hai Buffon, che di per sé è una garanzia, ma un Buffon con l'occhio allenato, ecco. E poi invece Chiellini, io trovo che Chiellini sono 2 anni praticamente che la Juventus non ce l'ha, tra un infortunio e l'altro. Però Chiellini, oltre ad avere la diciamo la sua capacità carismatica, c'è anche una capacità tecnica in quella di Chiellini, e quindi naturalmente anche lui deve accumulare dei minuti. Soprattutto deve far vedere Chiellini se è in grado di giocare, di ricominciare a giocare delle partite consecutive. Questo è importante, perché questo fatto che appena lui sta in campo 90 minuti, 180, poi succede qualche guaio,
vero.
E naturalmente io penso che lui stia facendo anche delle sue valutazioni, se valga la pena di continuare così, cioè se il problema è fisico e magari anche di sfiga, che gli sono capitate una serie di cose, oppure se è di logorio, e allora in quel caso è chiaro che proseguire con questa altalena non so quanto senso avrebbe. Per la Juve è molto importante, perché Chiellini è stato uno dei, che ti devo dire, 3 perni fondamentali di quest'ultimo decennio, ecco. E se dovesse pensare a, per carità, De Ligt è un giocatore che in rosa ha preso il posto di Chiellini, e qualsiasi cosa accada De Ligt non uscirà più dalla formazione titolare, perché secondo me è uno dei 3 migliori difensori del mondo. E, però insomma, sapere di poter contare su Chiellini, o sapere di dover fare magari un altro investimento perché Chiellini si è ritirato, è una cosa che in sede di mercato juventino conterà, e anche parecchio.
L'hai nominato tu il mercato, io non voglio parlare di mercato in maniera particolare, però appunto abbiamo notato, leggendo anche la formazione del Genoa, come nell'attacco scelto da Ballardini, che tra l'altro torna a Genova e comunque
quella
tira su
volta.
E Monzi, abbiamo perso il conto, e tira su la baracca, e come appunto nell'attacco del Genoa ci sono Scamacca e Piazza, come ho detto prima, è il passato della Juventus. Scamacca potrebbe essere il futuro più recente possibile a questo punto, perché la necessità è di avere qualcuno nel breve termine. Ecco, quale ti immagini a questo punto, visto che abbiamo capito che la richiesta della Juventus, comunque la ricerca della Juventus, va fatta in quel settore lì, quale vedi a questo punto tra i profili più papabili, più intelligenti anche e più utili? Perché abbiamo fatto un sacco di nomi in questi giorni, e sono anche uno molto diverso dall'altro,
alcuni adulti, alcuni meno,
ecco, soprattutto questo.
Allora, qui devo confessare che Scamacca è da parecchio tempo un mio pupillo, e quindi se la Juventus avesse l'opportunità di portare a casa Scamacca, secondo me farebbe un grande affare. È chiaro che quando tu parli di giocatori che hanno ancora giocato così poco in Serie A, è sempre un po' un azzardo, e devi provare a immaginare che cosa potranno essere fra 1, 2, 3 anni. Ecco, in questo senso Scamacca è il giovane attaccante italiano sul quale io punterei per qualsiasi squadra, quindi anche per la Juventus, perché per me accoppia delle capacità, accoppia una capacità fisica molto, molto evidente, direi, accoppia anche una capacità tecnica, e soprattutto a me piacciono i giocatori, quando io guardo un giocatore giovane, mi piace vedere, soprattutto questa è una cosa che riguarda soprattutto gli attaccanti, quanto gliene frega di rischiare la brutta figura. Cioè, se un giocatore giovane mi fa un tiro al volo complicatissimo, ecco, sapendo che se gli va male finisce in curva e qualcuno può anche ridere di questo suo tentativo, ma lui lo fa lo stesso perché se lo sente, ecco, allora quello è un giocatore sul quale è chiaro che se mi fa, me lo prova 10 volte va in curva, allora dico tu sei soltanto
troppo, anche troppo.
Naturalmente. Però se tu, stiamo parlando di cose che io nel tempo ho visto fare a Mancini, a Del Piero, a Totti, quando erano ragazzini, no? Non aver paura di scegliere la soluzione difficile, perché dentro di loro dicono io ho la tecnica e la coordinazione per riuscire a farlo.
E Scamacca questo lo fa, eh?
Io no, soprattutto in nazionale, adesso anche nel Genoa.
Anche nel Genoa, sì, sì.
Nella nazionale cos'era l'Under 20, che ha fatto un buon mondiale Under 20 un paio di estati fa, io vedevo Scamacca fare queste cose e quindi mi ero detto, annotalo, segui questo giocatore, perché questo è uno che potrebbe avere dentro di sé delle doti che non tutti hanno. In questo senso mi farebbe piacere vederlo in una grande del calcio italiano, perché guarda Chiesa per esempio.
Sì, ma vorresti immaginare adesso a gennaio o magari a giugno, quando spazio magari puoi trovarne in maniera maggiore?
Ma sai, dice, in generale un giocatore del genere, quando viene preso da una grande squadra, mi piace vederlo giocare e non stare lì in panchina.
In quel senso.
L'esempio è Federico Chiesa. Adesso noi possiamo dire Federico Chiesa ha avuto un impatto molto forte sulla Juventus. E Federico Chiesa adesso noi possiamo compiutamente dire che è non so se è ancora un campione, ma certamente è un giocatore che dentro di sé ha grandissime qualità, perché quando tu queste cose le riesci a fare in un contesto di Coppa Europea, di Champions League, quando ci sono questi giocatori, tante volte è un discorso difficile, perché giustamente il club che l'ha cresciuto, la tifoseria che lo ha amato per prima, dice perché io lo devo dare questo giocatore? Lo devi dare perché anche ai tiri nazionale, se questo giocatore dentro di sé può essere un campione, a un certo punto della sua crescita continua a crescere se gioca le grandi partite, se gioca la Champions League, se gioca in nazionale. Queste sono le partite che ti fanno crescere. Tu dentro a un club che non gioca in Europa, facciamola semplice, tra chi gioca in Europa e chi non gioca in Europa. Ecco, quando un giocatore ha un grande talento e però non gioca in Europa, a un certo punto la sua crescita si interrompe.
Sì.
Chiesa ha fatto vedere che giocando le grandi partite la sua crescita prosegue. Adesso noi possiamo nuovamente dirci chissà quale sarà il limite di Chiesa, perché è cresciuto di livello e ha fatto vedere di non essere ancora arrivato al suo soffitto.
Anche perché lui è uno di quelli proprio che ha dimostrato di non aver paura, perché ha fatto delle cose anche che a volte mi ha detto ma perché la palla non la passa, invece no, vuole far solo.
Esatto, e qui torniamo al discorso che facevamo prima per Scamacca.
Sì. Cioè, mi piace questa skills, potremmo usarla.
Ecco, il coraggio, no?
Il coraggio,
anche da quello che si valuta un giocatore, diceva qualcuno. Ricordi, Paolo?
Certo, la canzone è molto bella, però il coraggio è la prima caratteristica.
Ti chiedono un nostro amico dalla Svizzera, Cristiano, salutandoti, chiedete per favore al mitico Paolo Condò le sue impressioni per il big match di domenica sera. Grazie, buona serata.
Allora, ci potremmo stare a parlare 20 minuti adesso su questa partita.
No, beh, naturalmente, la Juventus ha già passato, vincendo in casa del Milan, ha già passato quella che secondo me era un po', se vogliamo usare un'immagine biblica, la cruna del lago della sua stagione, perché se avesse perso quella partita contro il Milan probabilmente il distacco sarebbe diventato esagerato. Non dimentichiamoci mai che c'è una Champions League e che quindi è anche abbastanza fatale che dopo tanti anni di tentativi la Juventus, se si fosse trovata molto distanziata in campionato, forse il pensiero sarebbe andato essenzialmente alla Champions. Così non è stato, la Juventus è rientrata in piena corsa e adesso questa partita, mentre Milan-Juventus era potenzialmente più importante per la Juventus, anzi non potenzialmente, era sicuramente certo. Più importante per la Juventus. Adesso Inter-Juventus è più importante per l'Inter, perché i 5 punti che ha perso l'Inter in 2 partite pesano molto. Poi ci sono state improvvisamente, io dico improvvisamente, forse sono stato disattento anche perché non mi occupo specificamente di questi problemi, ma ci sono stati problemi societari, sì. Ci sono improvvisamente emersi dei problemi di proprietà che ti hanno, fino a questo momento uno sentiva, sì, non fanno, l'Inter non fa mercato, sì, vabbè, però se capita la grande occasione intervengono e così via. Invece le cose sono diventate molto stringenti con questo fatto che Suning sta come minimo cercando di piazzare una parte della proprietà e forse
sì, può distogliere un po' l'attenzione tutto questo effettivamente.
Questa è una cosa che porta il risultato del campo per l'Inter di domenica sera a essere importantissimo, e quindi qua si vede. La Juventus, quando ha avuto bisogno del risultato importantissimo, gli sono cresciuti i canini e lo ha azzannato. E bisogna vedere se adesso... Cioè adesso, paradossalmente, mentre Milan-Juventus... Il Milan aveva sicuramente 2 risultati. Adesso la Juve aveva 2 risultati.
Ah, è vero? È vera questa cosa?
E questa è una cosa che, sai, può dipendere dalla reazione. Da una parte ti rasserena. Dall'altra, chi ne ha uno soltanto ha molto più veleno.
È vero. E poi soprattutto ormai dopo la gara con Milan la paura è passata, diciamo così, e quindi tra virgolette
la paura di essere fuori dai giochi, sì. È passata, e mentre la partita mentre Milan-Juve aveva una grande quantità anche di importanza di assenze soprattutto nei milanisti. A me, io sarà che sono pazzo per De Ligt, ma un'assenza come quella di De Ligt per me, per la Juve, è molto pesante.
Grazie mille Paolo Condò.
Grazie, buon lavoro e
buona serata. Grazie altrettanto. Andiamo di corsa perché andiamo all'Allianz Stadium, giusto Yves? La regia? Sì, abbiamo invece Sponda Genoa perché ci facciamo raccontare anche questa formazione. Pinuccio Brenzini di Radio Nostalgia, buonasera.
Buonasera a voi.
Ecco, noi abbiamo raccontato la formazione della Juventus, che è una formazione molto giovane, molto fresca, diciamo così, è un po' un mix anche di adulti e meno adulti. Che formazione è quella invece scelta da Ballardini questa sera?
Beh, allo stesso modo direi che neanche si fossero messi d'accordo, anche la Sponda Genoa, naturalmente una formazione che è assolutamente ridondante di riserve, perché Genoa schiera sostanzialmente anche in questo caso la squadra 2, Paleari in porta, un trittico difensivo composto da Goldaniga, da Bani e da Dumbravanu, che è un giovane del 2001, quindi il quintetto di centrocampo avrà gli esterni Chiglione a destra, mentre sull'esterno di sinistra sarà Scivor, quindi in mezzo giocherà Rovella, che ormai dovremo definire di proprietà bianconera, così come dall'altra parte Portanova di proprietà rosso-blu, e in mezzo assieme a Rovella ci saranno i mediani, vale a dire Menegoni e Berager, e per quello che riguarda l'attacco Piazza e Scamacca.
Sì, basta che non facciano gol nella porta sbagliata a questo punto, visto che sono già praticamente uno da una parte, uno dall'altra, ma sono entrambi
dovranno fare attenzione, sono convinto.
Pinuccio, secondo te, buonasera, come se la starà vivendo Scamacca questa partita, questo Juventus-Genoa?
Ma Scamacca è un giocatore importante, in crescita, che naturalmente ambisce a giocare in formazioni titolari come possono essere la Juventus o il Milan, però a questo punto bisogna capire quelle che saranno le intenzioni della società. Se la Juventus desidera prenderlo, Genoa non farà grossissimi problemi, perché Scamacca in questo momento gioca un po' meno per la squadra e un po' troppo per lui. Quindi se dovesse decidere di fare questo scambio, salvo che non voglia andare su Mimic, credo che non ci saranno grandi difficoltà.
Come se la giocherà, immagini invece Ballardini questa partita? Cioè un po' il copione, il canovaccio pronti via, come te lo aspetti?
Ma il canovaccio credo che sia quello di giocarsi una partita jolly, anche perché Genoa deve pensare naturalmente a recuperare intanto terreno perso in campionato. Ci sarà domenica prossima una partita difficile come quella con l'Atalanta, e quindi queste sono partite jolly. Se si becca la serata giusta, naturalmente si fa festa, diversamente, anzi, se proprio si deve perdere, speriamo di non dover andare supplementare.
Quindi avviso aperto, te la immagini, comunque.
Sì, anche perché giocherà comunque con due attaccanti come Scamacca e Piazza, che in questo momento sono le riserve in rosso-blu, e comunque giocatori abbastanza importanti, pur essendo, come abbiamo detto, seconde linee. Quindi, insomma, se non altro, la partita è aperta, anche perché dall'altra parte c'è una squadra comunque forte, ma anche in questo caso le seconde linee della Juventus.
Ma è anche di tua idea, quella che è anche una tua idea più che altro, quella come un po' hanno tanti tifosi a Genova, che questa Coppa Italia sia un po' un intralcio, diciamo così. Ecco, oggi sentivo un po', beh, io venendo da Genova, sentivo un po' gli umori vari dei tifosi che dicevano: perché non ha vinto la Sampdoria quel derby?
Ma addirittura, no, ci mancherebbe il derby a Genova, lo deve vincere Grifone. Per quello che riguarda la tifoseria, la Sampdoria assolutamente deve rimanere in secondo piano. Queste sono le intenzioni di chi ovviamente tifa. Ma per quello che riguarda la Coppa Italia, è gestita malissimo. Credo che sia una delle peggiori competizioni per come è gestita, cioè le squadre.
E qui tornano i soliti problemi che tutti gli anni più o meno escono.
Quello che succede sostanzialmente in Inghilterra è esattamente l'opposto, quindi credo che sia veramente la competizione meno sportiva che si possa avere in Italia.
Questo è vero.
Ed è un peccato, perché una volta dava accesso alla famosa Coppa Coppe, ormai solo un lontano ricordo, però quella è un'altra storia.
È vero.
Come si sta allo stadium?
Fa freddo?
Pensavo peggio, l'ho preparato a una situazione peggiore.
Aspetta.
Un paio di giorni fa, esatto, era peggio, tutto sommato qualche grado l'abbiamo recuperato in questi ultimi 24 ore, quindi tutto sommato va meglio.
Per fortuna c'è la zuppa di lenticchie, è vero?
Piselli
questa oggi. Sera, con tutto Sassuolo, lenticchie.
Devo dire,
sempre di legumi si parla.
Benissimo.
Però, quindi...
buon appetito e buon lavoro.
Grazie mille, Finuccio Brendini, grazie,
serata, grazie.
Buon lavoro. Questa era
quindi
di Radio Nostalgia, sì, voce tra l'altro Rosso storica, blu. Non toccarla, mio suocero, perché diventa matto, non si tocca Finuccio Brendini, tra l'altro è proprio mio suocero che oggi mi ha detto: ma perché non l'ha vinta la Sampdoria quella partita?
Guai.
No, guai effettivamente, però comunque questa idea, che questa visione della Coppa Italia come di qualcosa di indigesto,
è
cioè,
davvero un peccato,
non
perché
soltanto
potrebbe
nelle
essere
big,
una competizione stupenda,
ma guarda anche soltanto i risultati comunque delle gare tra ieri e oggi. Ieri il Milan ha faticato,
sono passate comunque le squadre,
sì,
dovevano
sì,
passare,
però che fatica
hanno
fatto,
sì,
comunque
sì.
L'Inter oggi è andato ai supplementari, il Napoli si è fatto riprendere due volte, anzi, e ho visto un pezzo di Napoli e Empoli. L'Empoli non è proprio questo gran squadrone, e il Napoli comunque aveva Insigne in campo, aveva poi tra l'altro anche l'autore del
l'Empoli, che ha tenuto bene
nonostante l'ASL. Bene. Sì, perché ha avuto un po' di
giusto
problemini,
vado via
anche
così
l'ASL.
Vi lascio questa cosa.
No dai,
c'è qualcosa da ascoltare?
Dobbiamo ascoltare qualcosa, e tu vai via, è vero,
sì.
Non puoi stare qua, facciamo a tre.
C'è Dario.
Ma facciamo a tre
con la Borletto. C'è
forza
qualità.
Juve, è lui.
Con la Borletto, la Juve vincerà.
Ale.
Forza Juve. Giulia, forza.
Lui è il nostro amico Topo Gigio.
No,
io lo chiamo Topo Gigio perché ha questa voce un po' così da cartone animato che fa sorridere. Sono le 20:29, direi che possiamo andare in break così. Salutiamo Marco Spadavecchia.
Ciao Giulia, saluta tutti.
E facciamo entrare Dario Ghiringhelli, quindi fuori uno, dentro l'altro.
Con tanto di sciarpa bianconera.
Tra l'altro,
già avvistato,
ma chiedo perché non fa
vetro.
Caldo qua dentro adesso. Quindi a tra pochissimo.
Un saluto.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.